11 febbraio 2024, in provincia di Roma, un uomo decide di andare a fare una camminata nel bosco di Manziana. Sono le 8 di mattina. Quello che accade quel giorno è che quest'uomo di 39 anni viene raggiunto da tre Rottweiler e non farà mai più ritorno a casa. Quell'uomo aveva un nome e un cognome, Paolo Pasqualini. Si sono dette tantissime cose in questo anno e oggi siamo qui con sua sorella e sua mamma per chiarire tutti i punti di questa storia e per divulgare un'informazione cinofila che possa far sì che determinati fatti non accadano mai più. Buongiorno e benvenute a Simona e Priscilla, grazie di essere qui. So che non è facile. Quello che mi sento di dire è che questa storia ha sconvolto me, ha sconvolto ognuno di noi e se siamo qui oggi è per rendere onore alla memoria di Paolo e per provare a far sì che il suo sacrificio non sia vano. Benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Allora, la prima cosa dalla quale partirei è cercare di capire cosa è successo col maledetto 11 febbraio del 2024.
Allora, quel giorno mia madre non c'era, stava facendo una gara podistica, era a Roma. Io mi sono alzata, mio fratello come al solito stava studiando in soggiorno, abbiamo parlato un po' e poi lui è uscito per fare una passeggiata, ci siamo salutati e io sono andata a Roma da una mia amica a studiare.
Sì, infatti lui usciva tutte quante le mattine presto perché era malattia e quindi alle 8 andava, insomma, usciva perché poi alle 10 doveva essere reperibile per il medico fiscale.
Un aspetto importante perché tanti hanno detto che questo tipo di accadimento potrebbe essere la conseguenza del fatto che Paolo stesse correndo. Paolo non poteva correre, giusto?
No, non stava correndo. Da un mese lui in realtà, cioè è stato un mese, 2 settimane praticamente che non riusciva nemmeno a camminare. Poi si è scoperto che aveva un'ernia a livello lombare con un'infiammazione del nervo sciatico e quindi poi ha pian piano cominciato ovviamente a curarsi e ripreso l'attività motoria in maniera molto blanda, cioè ha cominciato un po' a nuotare, a camminare e il medico gli aveva detto che non poteva assolutamente correre. Ma tutto questo non c'entra perché, ripeto, mio fratello poteva anche ballare, poteva fare le capriole in quel bosco. Non avrebbe fatto male a nessuno. E forse non si è nemmeno reso conto della presenza di questi animali, di questi cani. Anche perché 2 giorni dopo la morte di mio fratello, i carabinieri mi hanno portato i suoi auricolari, che erano completamente rotti. Quindi credo che lui stesse ascoltando la musica e che non abbia nemmeno avuto la reattività di toglierseli. E ho chiesto al medico legale se questi cani potrebbero aver aggredito mio fratello da dietro e la risposta è stata sì.
Certo, io ho detto questa cosa qui per chiarire anche il fatto che non può essere stata la corsa ad aver innescato determinati tipi di reazioni. Questo è stato uno dei punti sul quale si sono attaccati la maggior parte dei giornalisti, opinionisti, che hanno descritto una situazione che in realtà non può essere avvenuta. Come siete venuti a conoscenza di quello che è successo e da chi siete state avvertite?
La prima a ricevere una chiamata è stata mamma
Sì,
dai carabinieri.
non mi hanno detto assolutamente di che cosa si trattava, mi hanno chiesto solo dove erano i miei figli e basta. E io ho risposto: ma i miei figli sono a casa, che io li avevo lasciati lì il giorno prima. E a un certo punto ho pensato: ma scusi, ma questo cos'è, uno scherzo? Che i carabinieri che ti telefonano e ti chiedono dove stanno i tuoi figli? E mi hanno risposto: no signora, non è uno scherzo. Allora io ho riattaccato e ho telefonato immediatamente a Paolo, che non rispondeva, e poi ho chiamato lei, che invece mi ha risposto. E allora lì ho cominciato a pensare che fosse successo qualcosa a Paolo, insomma. Però non, ho chiamato e richiamato poi i carabinieri, ma a me non hanno detto nulla. Mi hanno detto, mi hanno solo parlato di un incidente non ben identificato e basta, quindi io sono rimasta con l'angoscia che non sapevo cosa fosse successo, insomma.
Tu, Priscilla, invece?
Mi è arrivata prima la chiamata di mamma. Mi ha detto Paolo non mi risponde, mi hanno chiamato i carabinieri, quindi il pensiero è andato su Paolo. Poi subito dopo, mentre io stavo raccogliendo le mie cose perché stavo da una mia amica a studiare, mi hanno chiamato i carabinieri anche a me e quindi ho chiesto subito, ma mio fratello come sta? Fa suo fratello? Venga qui che glielo diciamo. Va bene? E ho detto, beh, mica tanto. Quindi poi ho chiamato mia madre e ho detto, mamma, ti passo a prendere perché non sono distante da te, visto che sono a Roma anche io, e andiamo a mangiare insieme, anche perché mia madre non guida, quindi... Però mentre andavo, cercavo di raggiungere mia madre, mi arrivavano sempre queste chiamate ai carabinieri. A un certo punto non ho capito, cioè ho detto perché mi chiamate 30.000 volte, no? A un certo punto quindi ho alzato la voce, ho detto mi scusi ma mio fratello è morto. E lui mi ha detto va bene sì. Quindi ho lanciato questo telefono in macchina, ho detto oddio, poi ho sbagliato strada. Stavo andando diretta a Manziana, stavo lasciando mamma a Roma, poi ho avuto un momento di lucidità, sono ritornata da mia madre, hanno capito che ero fuori di testa e ci hanno mandato una volante lì dove stava anche mia madre, a casa a Roma. Nel mentre che aspettavamo questa volante, ci chiamavano e ci facevano domande, ma suo fratello è calvo, come era vestito? Poi dentro di me ho detto, magari è morto, ma è morte cerebrale, magari c'è un seguito alla sua vita, possiamo donare i suoi organi. Hai dei pensieri che vanno dappertutto. Con questo incidente al bosco, la notizia si è diffusa su internet, deve andare alla caserma più vicina. Ci hanno portato poi alla caserma, non abbiamo aspettato non so quanto sotto casa a Roma. E mi hanno detto, sua fratella è incosciente. Ho chiesto dove fosse, perché non lo
Ci
so.
hanno fatto credere che appunto non l'avessero identificato e temevano che fosse lui, insomma, quindi ci avevano contattato. Quindi in qualche modo un filo di speranza che fosse vivo ce l'avevano dato.
E poi?
Poi si sono offerti di accompagnarci a Manziana. Ho detto no, anche perché mia madre non guida, guidiamo solo io e Paolo. Poi non saprei come venire a riprendere la macchina. Abitiamo in un paese, come faccio? Quindi ho guidato io fino a Bracciano. E siamo entrati all'ospedale di Bracciano, prima al pronto soccorso. Hanno detto no, qui non ci risulta. E poi c'erano i carabinieri che ci hanno portato di fronte ad una camera mortuaria e poi hanno, con la voce tremolante, il comandante ci ha spiegato quello che era successo.
Allora, è difficile, anche per me in questo momento, non sentire quello che voi avete vissuto, che state vivendo in questo momento. Il motivo per cui fondamentalmente noi siamo qui è quello di far sì che altre famiglie, altre persone non debbano vivere quello che voi avete vissuto. Per fare questo ci vuole una divulgazione culturale importante, diversa, e io spero che tutto quello che stiamo facendo qui oggi serva per salvare delle vite e per aumentare lo stato di coscienza delle persone che hanno i cani, ma in generale di tutti i cittadini che per una negligenza, per una superficialità, per un atto sbagliato arrivano a compromettere la vita di altre persone o a modificarla in stato permanente. Quindi
Beh, nel mio caso però non è stato un atto sbagliato, sono stati tanti atti sbagliati. E di questo bisogna prenderne coscienza, perché dare dei cani a persone del genere vuol dire potenzialmente fare una strage, come quel giorno poteva appunto succedere.
noi Rottweiler. Dove abitavano? A che distanza è avvenuto il fatto rispetto all'abitazione all'interno della quale venivano tenuti questi tre cani?
Era quasi 2 chilometri di distanza dall'abitazione. Mio fratello è morto a quasi 2 chilometri di distanza.
Quindi questi Rottweiler praticamente sono usciti dall'abitazione, hanno percorso quasi 2 chilometri e hanno raggiunto Paolo in quel luogo. Sappiamo che una persona ha provato a mettersi in mezzo per salvare Paolo e un'altra persona successivamente è stata aggredita ma salvata dall'intervento dei carabinieri in quanto lui è riuscito a introdursi nel loro automezzo, no? E quindi si è salvato. Altrimenti quel giorno poteva succedere qualcosa di molto più grave.
Allora, in realtà il carabiniere mi ha detto che a chiamare i soccorsi è stata una ragazza minorenne, che io non so il nome e colgo l'occasione per ringraziarla per aver fatto quello che poteva fare. E poi sì, è intervenuto il pastore che con il forcone ha cercato in tutti i modi di allontanare questi Rottweiler dal corpo di mio fratello, ma non c'è riuscito. Anzi, i cani si sono rivolti anche contro di lui e si è salvato infilandosi nel suo pick-up. Poi subito dopo è arrivato il 118, ma i soccorritori non riuscivano a scendere perché questi cani sostavano sul corpo di mio fratello che ormai era morto. E poi subito dopo questi cani hanno aggredito anche cioè stavano per aggredire un'altra persona che è stata salvata appunto dai carabinieri.
Allora, si sono dette tante cose sulla storia di questi cani. In realtà, qual è la storia di questi cani? Qual è la storia dei proprietari? Come venivano tenuti?
A me è una cosa, cioè, innanzitutto una cosa che vorrei dire è dove stavano i proprietari quel giorno. Lei so che si è recata poi subito sul posto.
Allora, puntualizziamo, lei perché i cani erano di proprietà di marito, moglie con due bambini, ma sappiamo che c'è stato un divorzio per cui i cani stavano con la signora e i due ragazzi.
Allora, i cani sono di proprietà di Patrizio Pintus, che si era trasferito da un anno a Viterbo, proprio perché aveva trovato un'altra compagna. E aveva lasciato la sua ex compagna con i suoi figli, i tre Rottweiler, appunto in questa casa, a Manziana. Io so che lei si è recata poi sul posto, ha visto la scena, si è sentita male. Ha avuto un infarto e poi l'ambulanza che era destinata a mio fratello è stata usata da lei. Lui, vorrei capire, stava a Viterbo, a Manziana, non lo so dove fosse quel giorno, ma perché non è intervenuto dopo per riprendere questi cani? Perché la gente è stata caricata con le camionette dal bosco, questi cani sono stati presi dopo ore, questi cani giravano per il bosco con il muso sporco di sangue.
I cani sono stati ripresi secondo quelle che sono le dichiarazioni della Guardia Forestale. Il primo cane è stato preso alle 10 e un quarto, quindi 2 ore e un quarto dopo, e gli altri due invece verso le 10 e 45, quindi 2 ore e 45 dopo
Quindi hanno
l'accadimento.
avuto tutto il tempo di arrivare e dare una mano ai soccorritori, insomma, alle persone che stanno cercando di.
Invece lui quella mattina non è mai arrivato.
No, mai. Le persone parlano di un incidente, però vedendo il cancello, le recensioni, non è un incidente. Queste persone non hanno fatto prima né niente, cioè non hanno fatto niente né prima, né durante, né dopo, perché quei cani erano un pericolo.
I cani avevano la possibilità di scappare perché la recinzione era assolutamente inadeguata e dalle varie foto che si sono viste sui giornali o in televisione, abbiamo avuto modo di constatare che da quel cancello può passare con serenità anche un essere umano.
Sì, ma per giunta aveva anche piovuto durante la notte. Sotto al cancello non c'era cemento, c'era terra. Quindi bastava che scavassero un minimo e addirittura c'avevano tutto lo spazio più che sufficiente per scappare.
Allora, io avrei due domande. La prima è, i proprietari hanno pagato in qualche modo quello che è accaduto in questo anno oppure no?
No, i proprietari sono liberi di circolare. Il padre di Patrizio Pintus pubblica foto della bella famiglia riunita che vanno a cena fuori, a pranzo fuori.
Sì, dice che è bello passare il compleanno con i figli e tante foto su Facebook, cioè cose veramente
Una mancanza di rispetto
verso di noi, verso il nostro dolore, che è stato causato da loro, insomma, non ce lo scordiamo.
Qualcuna di queste persone è mai venuta a chiedervi scusa? Ha mai fatto un gesto per voi, un qualcosa in memoria di Paolo?
No, c'è un suo amico che fa il postino, che si chiama Roberto, che dopo 2 giorni dalla morte di mio fratello mi ha fatto le condoglianze e mi ha detto che gli dispiaceva e poi mi ha detto: ma no, i proprietari sono delle brave persone, è stata una tragedia per entrambe le famiglie.
Loro hanno perso 3 cani. Io ho un figlio, lei un fratello, l'unico che aveva, tra l'altro, e non lo so, è la stessa cosa, tragedia per tutte e due le famiglie.
Cioè, l'aspetto più assurdo di tutte queste storie è che poi alla fine, cioè, una persona subisce un danno irreparabile che si porterà dietro per tutta la vita, ma non c'è neanche mai una parvenza di giustizia. Dalle forze dell'ordine, dalle pubbliche istituzioni, vi siete sentite invece appoggiate? Avete sentito un calore? C'è stato qualcosa che è stato fatto per voi e per la memoria di Paolo in questo anno?
Beh, sì, qualcosa è stato fatto, però purtroppo, cioè, è stato il sindaco ha voluto anche contro la nostra volontà pagare le spese del funerale, ha anche organizzato un concerto il giorno del suo compleanno. Sì, tutte cose molto carine, però io da quando è successo mi chiedo, ma com'è possibile che queste persone non facevano la vita degli eremiti? Cioè, erano conosciuti da tutto il paese perché erano nati tutti e due lì, insomma, quindi erano famiglie che da anni e anni stavano lì, insomma, quindi erano più che conosciuti e nessuno ha denunciato quella cosa. Io infatti non me lo spiego. Il sindaco ha pure detto, perché io poi gliel'ho chiesto, dice sì, è vero, ma noi purtroppo non abbiamo segnalazioni.
Quindi il discorso è che tutti sapevano che i cani venivano tenuti così, tutti vedevano
Moltissime persone sapevano.
chi era lì, aveva modo di vedere, comunque vede 3 cani con una recinzione assolutamente inadeguata, con tutto un perimetro fatto alla meno peggio, e quindi questo era un po' un dramma annunciato, se vogliamo, no?
Sì. Io infatti ho contattato anche il suo vicino di casa, gli ho messo una lettera nella buca, dico così siamo sicuri che la riceve. E per vie traverse mi ha mandato, cioè non mi ha risposto, perché io gli ho detto: ma tu come facevi a vivere tranquillo con un cancello del genere e con tutti quei cani là dentro? Perché poi non era uno, insomma. E lui appunto non solo non mi ha risposto, ma per vie traverse, tramite amici di amici, eccetera, eccetera, mi ha fatto sapere appunto che con me lui non avrebbe mai parlato, insomma, e che i cani erano buonissimi e che si erano sempre comportati bene.
Quindi mi sembra di capire che in realtà ci fosse una sorta di protezione nei confronti della famiglia da parte di questa comunità paesana e che in realtà, Priscilla, nei vostri confronti non c'è stato un'apertura reale, no?
No, non ci hanno aiutato in termini di informazione, cioè sì, solo in termini di pietà, sì, poverine, basta, poi è finita lì. Però quando noi chiedevamo, facciamo domande per capire meglio co come era stato possibile che nessuno avesse denunciato, ma erano tanto buoni, ci avevano, qualche notizia siamo riusciti a strapparla, però ci hanno detto. C'erano persone che ci hanno dato qualche notizia, hanno detto: ah, però io dal giudice non ci vengo, sappilo.
Sì, poi si tende a difendere molto lei, perché Giovanna Minelli appunto non stava bene, viene vista come quella abbandonata dal compagno, lì da sola, però di fatto io mi chiedo, tu per un anno, che sei una mamma, Perché non hai chiamato mai nessuno? Perché non hai portato via questi cani?
Se non
perché non li hai portati al canile?
C'è questa gente che la protegge, perché non l'ha aiutata?
Ma anche Giovanna Minelli, comunque sia, a seguito di questo accadimento, non è mai venuta a chiedervi scusa, non vi ha mai dimostrato...
Però la favola, o comunque la storia che mi raccontano, ma lei, poverina, lasciata dal marito con tre cani e due figli, che vuol dire che allora sei autorizzato ad uccidere una persona? Ma perché tu il telefono non lo potevi alzare, non potevi chiamare il canile? Ma li potevi portare là, se non te ne potevi occupare? Cardiopatica, obesa, come fai? Difendere, continuare a difendere queste persone, che cosa porta?
Che faranno danni ancora più grossi.
Sì, anche perché per legge queste persone domani possono svegliarsi e andare a prendere altri cani. E altre persone magari verranno uccise e chi finisce in galera sono i cani.
Quindi spieghiamo, in Italia in realtà questi signori domani mattina potrebbero alzarsi, potrebbero prendere 10-15 cani, inserirli all'interno della propria abitazione e per legge lo potrebbero fare in quanto non solo non sono andati in galera, non solo non c'è stato un risarcimento danni, i cani non erano assicurati da quello che so io, giusto?
Fino ad oggi non ci hanno mostrato una polizza valida, ci hanno mostrato una polizza per animali da cortile che non copre i danni causati da cani, dicono che si sono sbagliati e noi siamo in attesa di una risposta.
Quindi praticamente è stata proposta una polizza che non era per i cani, facendo finta che fosse per i cani, giusto?
Sì, loro dicono che si sono sbagliati, aspettiamo, siamo in causa e li abbiamo denunciati.
L'esito di tutta questa storia, quale potrebbe essere effettivamente da un punto di vista legale?
Niente, omicidio colposo sono massimo 5 anni, quindi significa che fra vita abbreviato e altri sconti se sei incensurato, in galera non ci vai, al massimo fai i servizi sociali.
Quindi potrebbe essere che l'esito ultimo di tutta questa storia è che, siccome loro non avevano l'assicurazione, non ci sarà mai un risarcimento danni, che nel momento in cui ci sia anche una condanna, loro comunque possono commutarla in servizi sociali, vanno a dare una mano in giro, fanno due o tre cosine e tutto alla fine si sistema.
E loro domani si possono svegliare e prendere altri cani, a meno che non c'è un giudice che faccia una sentenza che dica che non possono più avere animali.
Ok, quindi allo stato attuale loro possono ancora avere animali. Allo stato attuale loro potrebbero effettivamente riprendere i cani, perché abbiamo avuto modo di visualizzare un'ordinanza del sindaco di Manziana che offre la possibilità ai proprietari di andare a riprendere i cani nel caso in cui il recinto venisse messo a posto. Ma questa recinzione non è mai stata messa a posto e non c'è neanche l'intenzione, sembrerebbe, di sistemarla.
E poi c'è anche da dire che loro hanno stipulato un mutuo per ristrutturare tutta casa di ben 175.000 euro e questo lo hanno fatto nel 2016. Ad ogni modo hanno ristrutturato tutta questa casa, ma il cancello e la recinzione non hanno proprio pensato.
E lì sono responsabili tutte e due, in ugual misura, perché la casa era di lei. E è vero che lui risulta che, vabbè, insomma, è anche lui
Come intestato.
cointestatario del mutuo, però voglio dire, visto che la casa è la tua, cioè che fai? Sistemi la casa e poi non sistemi tutta quanta la recinzione esterna, cioè non lo so. Io infatti non mi spiego assolutamente, anche per motivi estetici, è orribile quella recinzione.
E poi, peraltro, questa persona risulta avere 11 Rottweiler all'Enci e 5 all'anagrafe canina. Quindi tre sono quelli che sono stati trovati che hanno ucciso mio fratello.
Scusami un secondo, quindi questa persona ha 11 Rottweiler intestati, giusto? Però all'anagrafe canina ne risultano solo 5.
Sì.
È corretto?
Sì, perché lui ha comprato due cani, o comunque ha preso due cani dalla Slovenia, quindi due Rottweiler, un maschio e una femmina, ha fatto una cucciolata di 9 cuccioli. Li ha registrati tutti all'Enci per avere il pedigree, perché questo fa sì che abbiano più valore economico. Dice che l'ha venduti. Tre di questi cuccioli se li ha tenuti e sono quelli che hanno aggredito mio fratello. Ma alla ASL il padre e la madre risultano ancora a suo carico. Lui dice che si è scordato di dichiarare la morte di questi cani perché attualmente sono scomparsi, non si sa dove sono.
Quindi ci sono due cani in più o più cani che in realtà sono intestati a lui, ma non si sa
dove stanno, sì.
Quanti sono i cani che non si sa dove effettivamente siano in questo momento?
Beh, io non ho lo storico di tutti i cani che questa persona ha avuto, quello lo sa il PM, spero. Però,
scusa, ma se lui ne ha in... sono registrati all'ENCI 11.
Attualmente all'ENCI 11, all'ASL 5.
Ok, due mancano.
Due mancano.
Sicuro.
Ok.
Ma gli altri sei?
Gli altri sei non sono a suo nome all'ASL, all'ENCI sì, ma all'ASL no. Quindi lui ha detto al mio avvocato, sì, al mio avvocato civilista ha detto che li ha venduti.
Ok.
Anche perché lui lavora come netturbino, lei fa un lavoro part-time come segretaria a uno studio dentistico. Io vorrei sapere loro come fanno a mantenere due figli, a pagare il mutuo e a mantenere tutti questi cani. Quindi è chiaro che c'è qualcos'altro, cioè li allevavano, perché lui poi si definisce allevatore amatoriale a scopo di lucro, perché...
Vendendoli, dici tu?
Sì.
Sì. Prima avevi parlato, Priscilla, anche degli aspetti legali dell'avvocato, no? Io vorrei che in questa intervista, in questo podcast, emergessero tutte le difficoltà e tutte le conseguenze che vive nella pratica una famiglia che subisce un dramma del genere, no? Quindi parliamo anche di aspetti economici importanti, di dover sostenere situazioni indescrivibili, disumane, come abbiamo visto precedentemente. Mi spieghi un po' la storia anche di quello che avete vissuto in questo anno dal punto di vista legale, cosa ha comportato?
Tu ti ritrovi sotto shock, dove ti alzi la mattina e dici: ma è vero che mio fratello è morto così? Ma nel contempo devi pensare a nominare un medico legale, a nominare un avvocato.
Beh, no, noi veramente non ci avevamo neanche pensato.
No.
Cioè, era proprio l'ultima cosa che ci passava per il cervello.
Insomma. Però, insomma, dei medici di famiglia mi hanno fatto realizzare che dovevo pensare anche a questo. Quindi abbiamo nominato un avvocato che inizialmente ha voluto fare anche un po' l'avvocato amico, però è finita che dopo pochi giorni mi ha chiesto 3.500 euro, io gliel'ho dati. E poi mi sono ritrovata dopo 10 giorni con la giornalista di Repubblica che mi chiamava e voleva un'intervista da me. E io ho detto: scusi, ma chi le ha dato il mio numero? Ho detto: il suo avvocato. Ma lei che ne pensa dell'ipotesi che Giovanna Minelli quel giorno stesse a spasso col cane e coi cani? E ho fatto: scusi, ma questa ipotesi a lei chi gliel'ha detta? È il suo avvocato. Quindi sono uscita in pigiama subito a revocare il mandato a questo avvocato, perché dico: qui ci manca solo che passiamo dalla ragione al torto e ci arriva anche una diffamazione. Purtroppo quando le persone vedono persone sotto shock e pensano che dietro ci sia un'assicurazione con un risarcimento...
Sì, impazziscono tutti.
Sì, tutti gli avvocati che noi abbiamo fatto settimane e settimane di colloqui con gli avvocati prima di trovarne uno, perché tutti avevano l'occhio al dollaro e ci dicevano: non andranno in galera. C'è un avvocato che si è rivolto a mia madre dicendo: lei preferisce che questi proprietari si fanno 2 o 3 anni di galera o avere 1 milione o 2 milioni di soldi come risarcimento?
Sì, l'occhio al dollaro, perché poi se loro si occupano di tutto l'aspetto burocratico, amministrativo del risarcimento, prendono come minimo il 10%. Quindi fate voi, insomma. Non pensavano certo a punire i colpevoli, in modo più assoluto.
Poi comunque ti ritrovi alla fine in un mondo... Sai, io ancora devo realizzare, forse mio fratello è morto, devo realizzare tante cose che non voglio nemmeno accettare, no? Però ti ritrovi in un mondo di matti e di delinquenti. Perché poi parli con gli addestratori, infatti sono contenta di averti conosciuto e insomma anche del tuo sostegno, perché per noi è importante. Però abbiamo sentito tanti addestratori, tanti veterinari comportamentalisti e ognuno dice la sua su quello che bisogna fare per evitare questi episodi. E io non lo capisco, ad esempio, perché c'è chi dice che bisogna utilizzare magari nei cani aggressivi dei psicofarmaci, chi dice di utilizzare il collare a strozzo, chi no. Io ad esempio non so cosa pensare.
Allora, ciò che penso io è che prima di tutto ci siano delle grandi lacune dal punto di vista legislativo e soprattutto nessuno vada a vigilare su quello che succede rispetto al discorso cani. Sono 6 anni che faccio video, sono 6 anni che mi prendo insulti, che vengo diffamato, calunniato, mi viene fatto veramente di tutto. Sono 6 anni che parlo di queste cose, sono 6 anni che ho il sostegno di poche persone addette ai lavori. Credo che fondamentalmente non ci sia un interesse all'interno di questo settore di cambiare le cose, perché questo disastro, in un modo o in un altro, porta soldi a tanta gente. E credo che questo sia un vero e proprio sistema. La cinofilia fa schifo. È un ambiente di truffatori, delinquenti e assassini. In questa storia, in tutte queste storie, sono coinvolte tante persone. E come diceva André, anche se loro si sentono assolti, in realtà sono lo stesso coinvolti. E qui di persone coinvolte ce ne sono tante. Ce ne sono tante fra le vittime, perché le vittime per loro hanno un nome e un cognome, basta, non è così. Qui la vittima non è solo Paolo Pasqualini. Qui la vittima è Maria, Simona, Priscilla, Grazia, Marco, Francesco. Cioè, i nomi sono una moltitudine delle persone che vengono toccate, familiari, amici, persone che hanno già vissuto precedentemente queste cose, che non hanno mai avuto giustizia, manco una parvenza di giustizia, e che in un modo o nell'altro vengono colpite da questi fatti. Sono stato aggredito a 9 anni da un Rottweiler, ho rischiato di perdere un occhio. Io al cane avevo solo detto: "Ciao Daisy", il cane mi è volato qua. Io sono riuscito ad andare un attimo indietro. Forse questo è uno dei motivi per cui sono molto sensibile. Io sono veramente incazzato nero. Sono incazzato come una bestia. Mi fa schifo tutto, mi fa schifo sapere che voi abbiate dovuto subire delle violenze a tutti gli effetti. Ho visto interviste televisive in cui siete state usate per far passare determinati concetti, per mettere sotto luce addetti ai lavori che hanno sfruttato questo accadimento. Non ci vorrebbe tanto per prendere coscienza del fatto che abbiamo un'emergenza a livello nazionale relativa alla gestione dei cani. Credo che tutti i dati con i quali andiamo a confrontarci, dopo affronteremo questo discorso, siano assolutamente chiari e limpidi, ma ritengo che ci sia una volontà da parte della maggior parte delle persone, degli addetti ai lavori, di non affrontare questo tipo di problema, di andare avanti così, facciamo le fiaccolate, facciamo i concerti. Giustamente, magari anche il bel gesto, pago il funerale, paghiamo il funerale, facciamo così, i cani poi vanno in canile, stanno là. È tutta una pagliacciata, secondo il mio punto di vista. È un circo dove è pieno di pagliacci.
Sì, ma infatti poi all'atto pratico il sindaco, quando abbiamo capito che lui poteva come minimo istituire il patentino obbligatorio, il corso, insomma, quindi è facoltà dei sindaci, cosa che io non sapevo, si è assolutamente tirato indietro, insomma, quindi finché si tratta appunto di pagare i funerali, fare i concerti, tutto va bene. E quando invece si tratta di fare qualcosa di concreto, di incisivo, assolutamente no.
Mi leggo anche tipo alle storie di stalking che vediamo, tutte queste situazioni, cioè drammi annunciati succedono, si va in televisione, si fa l'intervista, si fa questo, quell'altro, la fiaccolata, tutti lì a camminare, tutti che fanno finta di essere tristi o che sono tristi veramente per 2 o 3 giorni, ma poi non cambia niente. Cioè, quindi questo paese è così in tutti i settori e questo settore è ancora più assurdo.
No, io volevo fare un'altra riflessione, cioè il fatto che molti mi hanno detto forse quei cani hanno aggredito mio fratello perché sono stati abbandonati un anno dal proprietario e quindi questo trauma di abbandono che loro hanno avuto, insomma, questo ha aumentato la loro aggressività. Io non sono esperta di cani, non lo so, non so cosa pensare.
No, non c'è un collegamento. Ci sono cani che hanno una determinata predisposizione ad aggredire l'essere umano, a rispondere in aggressività, altri che non lo farebbero mai. Ci sono allevamenti che hanno lavorato per 30-40 anni e non hanno avuto un cane che è mai stato protagonista di un episodio di aggressione. Quel cane è sempre stato trattato bene, ha trovato tutti i proprietari intelligenti, gli unici geni nella storia della cinofilia li hanno trovati loro. Non è così. La realtà è che quei cani dei segnali li hanno dati al 100%, sicuro, li hanno già dati. Questo trauma cosa può effettivamente aver causato? Può aver causato il fatto che il cane possa aver manifestato maggiore ansia, maggiore stress. Sicuramente l'allontanamento e il distacco da un proprietario genera nell'animale delle conseguenze, ma non sono conseguenze che possono determinare la strutturazione di una risposta aggressiva che viene manifestata in questo modo così crudo.
Cioè, mi ero chiesto anche un'altra cosa, il fatto che loro, cioè questi cani, fossero così aggressivi, assolutamente fuori dal loro territorio.
Sì, e molti hanno detto che era strano.
Sì, pure questa è una cosa che non me la spiego, non.
Cioè, io ho sentito tante interviste, le ho viste per curiosità e un po' per farmi anche del male, devo dire, no? Io vedo questa gente che quando accadono questi episodi va in televisione, e il che secondo me è accettabile se venisse fatto per sensibilizzare, per diffondere qualcosa di positivo, ma va in televisione portando a volte magari dei cani, facendo vedere come loro sono bravi, come questi cani potrebbero essere bravi e il tutto diventa una roba fatta tra luce e vino, no? Io voglio dire a queste persone che mi fanno schifo e che la maggior parte delle cose che vedo per me sono letteralmente vomitevoli. Io sono andato in TV in due occasioni a seguito di questi fatti, non ho mai riso.
Cioè, quando io dico che ci troviamo in un mondo di matti dove ognuno dice la sua, dove tutti sono diventati grandi esperti dopo la morte di mio fratello e parlano, però io mi chiedo queste persone fino ad oggi che cosa hanno fatto? Veterinari comportamentalisti, animalisti, addestratori, fino ad oggi che avete fatto per evitare questo? Perché poi di mezzo non ci vanno solo, cioè non c'è andato di mezzo solo mio fratello, la vita della gente, ma qui si parla anche di vita dei cani.
Questi cani ora, in questo momento, dove si trovano?
Si trovano in canile, nulla, sono gli unici appunto che sono finiti in carcere. E lì
Ok.
rimarranno. Cioè, teoricamente il proprietario, come dicevi anche tu precedentemente, può riprendere questi cani a patto che metta a posto la recinzione e tutto quanto. Non so se possono essere recuperati, se ne parla tanto, tu che ne pensi?
I cani non potranno essere recuperati, non si possono recuperare i cani, non esiste recupero comportamentale. Cioè, il discorso fondamentalmente qual è? Che ci vendono questa favola della riabilitazione, del recupero, del fatto che attraverso una sessione più o meno prolungata di lavoro i cani cambieranno il loro carattere e a quel punto potranno essere inseriti in qualsiasi contesto. Questa cosa non è possibile se così fosse, mi basterebbe prendere un cane, tenerlo con me per 1 o 2 mesi, ridarlo ai proprietari o inserirlo in un altro nucleo familiare. In realtà il cane mette in atto dei comportamenti che sono in funzione delle proprie caratteristiche genetiche e dei propri istinti. Come abbiamo detto prima, esistono cani che non arriverebbero mai a mordere l'essere umano, altri che invece, per caratteristiche genetiche, sono portati davanti alla presentazione di determinati stimoli, determinate condizioni che si vanno a creare, possono effettivamente fare queste cose. Io posso lavorare con un cane, posso addestrarlo, posso far sì che il proprietario sia in grado di modificare le sue risposte, modificare i suoi comportamenti in sua presenza. Io, ad esempio, ho un cane che doveva essere soppresso, si chiama Cesare, un pastore bergamino, l'avete anche conosciuto. Cesare con me avete visto che sta a un metro da voi, vi muovete, vi sembra un cane assolutamente tranquillo, normale, che non farebbe mai niente. Se però Cesare fosse qui e non ci fossi io, risponderebbe assolutamente in aggressività. Questo è importante che la gente lo capisca, perché il cane non arriva a aggredire perché non ha socializzato, perché sono stati fatti degli errori, perché qua, perché là. Ma il cane arriva ad aggredire perché il suo patrimonio genetico prevede che ci siano determinate risposte che vengono poste in essere in determinate situazioni. Adesso faranno un lavoro, tutte le cose che faranno, va bene, recupero comportamentale, quello che è, ma io vorrei sapere quale persona in Italia si assumerebbe la responsabilità, ma realmente, cioè firmerebbe un foglio nel quale dice: ok, questi cani qua li adesso li do all'interno di una famiglia dove sono presenti i minori, questi cani potranno andare in giro dappertutto, potranno fare quello che vogliono e non morderanno più perché abbiamo fatto il recupero comportamentale. Se i cani dovessero aggredire nuovamente, sarò responsabile io. Questa firma non la metterà mai nessuno, perché tutti sanno che questa cosa non è assolutamente possibile.
Invece il lupo è meno aggressivo, vero? È meno imprevedibile del cane.
Allora, il lupo è un animale selvatico, quindi la tendenza del lupo sarà quella di andare in evitamento e di allontanarsi al rilievo della sagoma umana o della presenza dell'essere umano, no? Messo alle strette potrebbe effettivamente manifestare delle risposte aggressive. Il cane è stato portato attraverso la selezione a ridurre le distanze fra se stesso e l'essere umano. Tutti i cani, chi più chi meno, sono socievoli, sono predisposti a vivere all'interno del contesto sociale, chi più chi meno. Molto spesso noi scambiamo la socialità con la docilità. Un cane può essere socievole, quindi io posso prendere un cane molto socievole che sta qui dentro per 10, 15 anni, 20 anni e non aggredirebbe mai nessuno. Lo stesso cane, arriva una persona, gli mette una mano sulla testa, lo blocca un attimo, gli prende una zampa in mano, quello stesso cane potrebbe arrivare anche ad uccidere. Uno degli aspetti più profondi che non sono mai riuscito a far passare bene alle persone che hanno seguito tutti i nostri video in questi anni, tutte le cose che abbiamo fatto, è proprio questo, che un cane può essere socievole ma indocile. L'aspetto fondamentale che determina le risposte aggressive è il grado di docilità dell'animale. Quindi questi cani che hanno risposto in questo modo, sono sicuramente indocili. Nella loro natura c'è questo tipo di predisposizione. Allora, noi esseri umani dobbiamo essere capaci di utilizzare tutte le debite cautele, di tutelare gli altri, di far sì che questi animali possano vivere con una guida che sia in grado di fargli capire cosa non è giusto fare in un determinato contesto, invece cosa è possibile fare.
Cioè, il cane viene definito indocile perché, cioè, questa cosa dipende dalla razza o dall'individualità del cane?
Dall'individualità del cane. Infatti, quando noi parliamo di razze aggressive e diciamo adesso Rottweiler sono una razza aggressiva, il Pitbull è una razza aggressiva, in realtà stiamo facendo un discorso superficiale e illogico. Fondamentalmente, negli ultimi 30 anni, la selezione in ambito cinofilo non è stata orientata al carattere dell'animale, ma tendenzialmente agli aspetti morfologici, quindi alla struttura estetica, diciamo, no? Quindi noi avremo magari tantissimi Rottweiler che non morderebbero mai l'essere umano, mai, in nessun caso. Potremmo averne alcuni pericolosissimi. Avremo pastori tedeschi che non morderebbero mai l'essere umano, altri pericolosissimi. Avremo Pitbull che non morderebbero mai l'essere umano, altri pericolosissimi. Io ho visto Golden Retriever pericolosissimi, Maltesi pericolosissimi, Bolognesi. Quando noi facciamo un'analisi sulla razza, oggi come oggi, siamo assolutamente fuori strada.
se quel giorno ci fossero stati comunque tre barboncini, mio fratello non sarebbe morto. Quindi è giusto fare un discorso di razze, nel senso che poi alla fine ci sono determinate razze che potenzialmente possono fare danni più ingenti rispetto ad altre.
Allora, sicuramente ci sono delle razze che io definirei più impegnative. Esistono dei cani che ovviamente possono recare dei danni maggiori, però c'è da dire un'altra cosa, che abbiamo tanti bambini che sono stati morsi magari da Chihuahua, barboncini, e effettivamente hanno riportato dei danni molto importanti al volto. Sì, dobbiamo andare a definire delle razze più impegnative che devono essere sicuramente date in mano a persone che hanno determinati tipi di caratteristiche, anche un cane piccolo, anche un Jack Russell, anche un maltese, un bolognese, che rispondono in maniera particolarmente aggressiva, comunque possono recare dei danni importanti. Certamente quel giorno, se ci fossero stati tre barboncini, le cose sarebbero andate in maniera diversa, questo sì.
Per cambiare le cose, cioè, bisognerebbe fare una valutazione comportamentale di tutti i cani. Come ci si potrebbe muovere?
Prima di tutto, secondo me, dobbiamo analizzare quali sono le motivazioni che hanno portato tutto questo a questo stato di emergenza. Noi, come dico sempre, dobbiamo partire da dei dati oggettivi. I dati oggettivi con i quali noi abbiamo a che fare sono 70.000 casi di aggressione denunciati l'anno. E, come dico sempre, per quella che è la mia esperienza, io lavoro da anni con cani aggressivi, siamo la scuola che lavora con più cani aggressivi di tutti, sicuramente in Italia, molto probabilmente in Europa. Non ho mai visto una persona che ha denunciato il suo cane che l'ha aggredito. Non ho mai visto uno che ha denunciato il cane dell'amico che l'ha morso. Le mie stime sono che una persona su 100 tende a denunciare. Se una persona su 100 tende a denunciare, vuol dire che da 70.000 passiamo a 7 milioni di casi di aggressione all'anno. Vuol dire circa 20.000 al giorno. E io questa cosa la ribadisco e continuo a dire da 6 anni. La gente ride, continua a non capire. Intanto sono convinto al 100% di quello che sto dicendo.
Tanta
Non lo
rabbia
so.
perché mio fratello si poteva salvare.
Lo so.
Cioè, qui non sono responsabili solo i proprietari.
Se non mi ascoltano, lo so. Io lo so. Io ho sempre cercato di lavorare per salvare la gente, i cani, penso che ne ho salvati tanti questi anni. Mi spiace che non mi abbiano ascoltato in tempo.
Cioè, poi sembra che mi devo difendere io. Cioè, mi hanno chiesto anche che cosa ha fatto tuo fratello in quel momento. Magari ha avuto paura, magari stava correndo. Che cosa ha
Come
fatto?
avrebbe paura qualsiasi persona al mondo, anche io. Io avrei paura. Se vengo raggiunto da tre Rottweiler, avrei paura. Come farei a non aver paura? Chi delle persone che ha parlato non avrebbe paura? Abbiamo questo dato che è un dato allucinante. L'altro dato è che abbiamo 400.000 cani in canile, l'altro dato ci parla di 50.000 abbandoni l'anno. Il punto di partenza è analizzare quella che è la situazione con la quale abbiamo a che fare, senza far finta di niente, senza nascondere la polvere sotto il tappeto, come vogliono fare tutti, chi per un motivo, chi per un altro. Il nostro obiettivo deve essere quello, in 10-15 anni, come ci siamo già detti, di abbassare questi numeri. Il punto di partenza è comprendere perché siamo arrivati a questo, perché i dati si innalzano inesorabilmente ogni anno, il numero dei cani in canile aumenta ogni anno, il numero di aggressioni aumenta ogni anno. Quindi vuol dire che stiamo andando in una direzione sbagliata. Se io do a un paziente un medicinale per 10 anni e questo non migliora, forse devo trovare un'alternativa. La medicina che è stata utilizzata in ambito cinofilo è stato la visione secondo la quale i cani sono tutti buoni, la visione secondo la quale i cani sono qua, gli psicofarmaci, come avevi detto tu precedentemente, le castrazioni, quindi se il cane si comporta così lo castriamo, se il cane fa così gli diamo gli psicofarmaci. Questo produce dei risultati? No, e lo sanno tutti, ma nessuno ha le palle di dirlo, nessuno ha il coraggio di dirlo. Andiamo ad analizzare anche questo caso, no? In questo caso abbiamo responsabili, i cani. I cani sono responsabili di quello che hanno fatto? Sicuramente se ci fosse stata un'altra tipologia di cani non avrebbero risposto così e oggi Paolo sarebbe qui con noi. Quindi, sicuramente ci sono delle caratteristiche nei cani che hanno portato questo, ma possiamo ritenere responsabili veramente i cani? I cani agiscono distinto, quindi i proprietari, c'è una responsabilità oggettiva,
sì.
Non hanno preso delle precauzioni, non hanno fatto determinate cose, non sono stati coscienziosi, non sono stati responsabili, fuori dubbio, ma uno Stato può basarsi sulla coscienza dei cittadini? Io penso di no, perché se noi tutti fossimo coscienti non ci sarebbe nessuna persona che fuma, tutti ci alimenteremmo bene, tutti faremmo determinate cose nella nostra vita. Quindi uno Stato deve mettere delle regole e soprattutto fare rispettare. Quindi nessuno ha vigilato su quel tipo di recinzione che non andava bene, nessuno ha vigilato sul fatto che ad una persona sono stati dati 11 Rottweiler intestati. Com'è possibile che un uomo che vive nel nostro paese abbia la possibilità di prendere 11 cani e ne possa tenere 3 pericolosi? Perché se sono arrivati a fare determinate cose, evidentemente sono pericolosi. Poi, Simona, tu mi avevi parlato del fatto che ti avevano detto che questi cani già avevano manifestato dei comportamenti aggressivi.
Sì.
Puoi spiegarmi un po' quella cosa?
Ma sono chiaramente voci di paese che poi ovviamente non, nessuno si assume la responsabilità di dirlo, insomma. Sono voci. Questi cani fossero scappati varie volte e avessero anche, però non hanno fatto grandi danni perché hanno ucciso un maiale, sembra, insomma, comunque animali domestici, un gatto, non so, no, ho sentito anche un maiale, cioè, quindi erano fuggiti varie volte.
Ma tu mi parlavi anche di un cittadino del paese che diceva di essersi avvicinato al proprietario che aveva in mano questi cani e lui gli aveva detto di...
No, di allontanarsi, insomma, cioè, guarda, non ti avvicinare. E poi sul giornale è apparsa anche la notizia che la sua ex compagna fosse stata aggredita.
Lui lo sapeva che i cani potevano rispondere in aggressività. Se dice di stare lontano da una persona, vuol dire che i cani potevano rispondere in aggressività.
Beh, lui ha sempre avuto comunque Rottweiler, quindi non è una persona inesperta. Cioè, non è stato... che oggi mi sono alzato, ho preso Rottweiler, ero completamente inesperto, non ho mai avuto animali nella mia vita. No, ha sempre avuto Rottweiler.
Fondamentalmente abbiamo questa panoramica su questa situazione che ci parla di responsabilità da parte dei cani, che sono gli unici che stanno pagando, responsabilità da parte dei proprietari, responsabilità da parte di chi effettivamente non ha vigilato, responsabilità anche sociale, perché fondamentalmente, secondo il mio punto di vista, e credo che sia un filo conduttore che accomuna tutti questi episodi, abbiamo negligenza e superficialità da parte di tutti i proprietari, ma soprattutto nella nostra società continuano a diffondere una visione del cane che non sta né in cielo né in terra. Io ho visto anche delle interviste in cui degli esperti che sono stati chiamati in vostra presenza dicevano che in realtà cani aggressivi non esistono, e questo problema per le persone di dire che in realtà dei cani aggressivi esistono a tutti gli effetti, ognuno vuole allontanarsi un po' dal dire determinate cose per non intaccare gli equilibri della cinofilia, del proprio lavoro, no? La realtà è che cani aggressivi esistono, esistono cani pericolosi, e far finta che questo non esista è alla base del problema. Come ritengo che alla base del problema ci sia una diffusione di informazioni, di documenti, basta vedere i social network, all'interno dei quali il cane viene sempre fatto vedere come un santo, come un essere divino, vengono fatti video dove cani vengono lasciati liberi e la gente dice ottimo, benissimo, i cani devono essere lasciati liberi, i cani liberi in mezzo alla strada, e nonostante sia un reato, va sempre bene. Abbiamo delle leggi in Italia che ci parlano di responsabilità da parte del proprietario della conduzione e controllo dell'animale, ma queste leggi non vengono fatte rispettare in nessun modo, e oltretutto delle cose anche dovrebbero essere la normalità perché sono previste per la legge, cioè ogni proprietario è obbligato a portare con sé la museruola e a inserirla nel caso in cui un cane sia effettivamente un potenziale pericolo per terzi. Se fai una foto o un video in cui il cane mette la museruola, apriti cielo. Cioè, noi lavoriamo con 300-400 cani il sabato, 300-400 cani la domenica, no? Nella nostra struttura non è mai successo niente. Perché non è mai successo niente? Perché utilizziamo una serie di strumenti e di precauzioni che hanno fatto sì che non sia mai accaduto nulla. Questo tipo di precauzioni dovrebbero essere utilizzate dallo Stato italiano, che in realtà consiglia, ma non vigila. Io ho visto un video qualche giorno fa addirittura di un vigile, un poliziotto che parlava con un signore che lascia sempre i cani liberi, che continuano a fare risse, come se fosse il suo miglior amico. Ciò che penso è che per cambiare le cose dobbiamo partire da responsabilizzare chi è il reale responsabile di tutta questa situazione, che penso che sia lo Stato italiano. Non possiamo pensare che i cani acquisiscano consapevolezza, perché sarebbe un'eresia. Non possiamo pensare che tutte le persone che hanno i cani diventino da un giorno all'altro responsabili. Non possiamo pensare che una formazione attraverso, ad esempio, un patentino, come è stato fatto a Milano, una formazione sul web, offra la possibilità delle persone che fino al giorno prima non erano capaci a far niente di diventare improvvisamente dei geni, no? Noi abbiamo parlato di tutto questo e, Priscilla, quali sono le lacune, le mancanze che tu vedi nello Stato italiano e quali sono le cose che vorresti che venissero fatte in maniera diversa? Poi arriviamo a quello che abbiamo fatto insieme.
Beh, innanzitutto volevo fare due riflessioni, prendendo spunto da quello che hai detto, cioè del fatto che l'addestramento comunque permette al proprietario di avere un maggior controllo del cane, però quel cane, se è indocile, potrebbe comunque aggredire nonostante sia stato addestrato.
Sì.
E poi hai parlato del fatto che nella tua scuola per cani vengono utilizzati, cioè, museruola e altri presidi di sicurezza. Quali sono questi presidi di sicurezza? Sono museruola e guinzaglio o altri?
Allora, di base io sono anche molto osteggiato in questo settore perché nella stragrande maggioranza dei casi, quasi la totalità dei casi, noi utilizziamo il collare a scorrimento. Per me è lo strumento indispensabile per i cani impegnativi e per tutti i cani, in realtà, secondo me, per tutelarli e per riuscire a bloccare determinate risposte aggressive. Il collare a scorrimento è assolutamente funzionale.
Ma come funziona?
Allora, il collare a scorrimento è la normale catena che ci offre la possibilità, da una parte, di comunicare con il nostro amico quattro zampe attraverso dei segnali che noi cominciamo a costruire. Quindi è l'unico strumento che, se un cane va in panico, se un cane decide di andare verso una persona, va a stringere e va quindi a tutelare l'animale stesso e tutte le altre persone con le quali lui dovrà avere a che fare. Quindi, prima di tutto, strumento antifuga, fatto in un materiale molto resistente ed è l'unico strumento che ci consente, quando un cane va in presa su una persona o su un altro animale, di staccarlo attraverso una manovra che chiunque può fare, perché se io alzo guinzaglio e quindi creo tensione nel collare, porto il cane all'ipossia meccanica, attraverso questa manovra il cane arriva a staccare. Quindi, a prescindere da tutto, noi... Tu vuoi usare la pettorina? Vuoi usare il collare fisso? Va bene. Però il collare a scorrimento me lo lasci sul collo del cane, perché se un cane mi viene addosso, io devo avere la possibilità di staccarmelo. Questa è la base di tutto. Ci tengo a precisare, come ho precisato 100.000 volte, la pettorina non è uno strumento di conduzione. Non lo è. Non è che è un'opinione. La pettorina nasce per svolgere delle attività specifiche in cui il cane va a spingere in una determinata direzione. Se devo fare utilità di difesa, utilizzerò la pettorina. Se devo condurre il cane all'interno di un contesto urbano, non la uso. Punto. Il guinzaglio deve essere di ottima fattura, perché il guinzaglio si può rompere. La museruola è fondamentale e importantissima. La maggior parte degli accadimenti incidentali si verificano perché i cani vengono lasciati liberi e perché i cani non hanno la museruola. In secondo luogo, se andiamo a fare un'analisi profonda del discorso, tu prima hai parlato di addestramento. Allora, l'addestramento è sicuramente funzionale. Se io ho un cane addestrato e il mio cane impara che in determinate situazioni non si aggredisce, non si fa questo, non si fa quello, bla bla bla. Però vedo molti personaggi che praticano addestramento, ad esempio, che hanno cani che prima erano pericolosi, adesso il mio cane con me è bravissimo, che vanno in giro col cane senza museruola. Ma noi dobbiamo cominciare ad avere un senso di responsabilità e un'intelligenza che deve andare un po' oltre quel narcisismo che si vede in questo settore spesso. Cioè, se io vado in giro per strada, è vero che ho il cane sotto controllo, ma potrebbero succedere una serie di situazioni che potrebbero portare il mio cane ad aggredire comunque. Faccio un esempio: io se sto camminando potrei svenire. Se io dovessi svenire, dovrebbe arrivare una persona che dovrebbe prendere il mio cane e portarlo via, sarebbe un estraneo. Potrei rompermi una gamba. Potrei avere un malore, devo dare la possibilità a una persona di arrivare comunque a prendere il mio cane. Quindi rimetto la museruola. In secondo luogo, potrei interfacciarmi con un bambino a cui magari piacciono i cani che scappa dai genitori e si avvicina al mio cane e prova ad abbracciarlo. In quel caso, il mio cane probabilmente risponderebbe in aggressività. Quindi devo tutelare il bambino. Al di là del fatto che ci sia stato un errore di fondo, io non posso farglielo pagare così caro a quel bambino, no? Quindi devo tutelarlo. Potrebbe scappare un cane, potrebbe esserci un cane lasciato libero da una persona sicuramente superficiale e negligente e potrebbe arrivare addosso al mio cane. Potrebbe succedere che c'è magari un ragazzo con delle problematiche e vede il cagnolino, si avvicina e fa quello che si sente di fare. Quindi mi piacerebbe, l'ho detto già tante volte, purtroppo non ho mai ottenuto un particolare sostegno, che tutti gli addetti ai lavori fossimo uniti quantomeno su un punto, che è quello della responsabilità, che è quello dell'etica, che è quello del senso civico, che è quello del rispetto nei confronti del prossimo.
Infatti io, cioè, vi vedo disuniti, cioè come se ognuno ha la propria filosofia di pensiero e deve fare il video magari su Facebook, però senza poi raggiungere un obiettivo, cioè non si è uniti nel voler bene agli animali e nel rispettare poi la vita degli altri e raggiungere degli obiettivi anche per l'incolumità pubblica. Cioè
Sì.
vedo un grande caos che non ha senso.
Allora, partiamo da un presupposto. La maggior parte delle persone che lavorano con i cani non amano i cani. O meglio, nella maggior parte dei casi li amano in una maniera totalmente distorta. In secondo luogo, la maggior parte delle persone che lavora con i cani odia le persone. Come fa uno che dice di amare i cani a non amare le persone? E come fa uno che non ama le persone e non ama i cani, ad avere un senso di protezione nei confronti dell'altro,
Cioè, questo però sembra che succeda solo in Italia, insomma, questa situazione che dici tu, che appunto prevalgono le persone che non amano né le persone né i cani, e quindi c'è tutta questa situazione assurda dove non viene tutelata in alcun modo la sicurezza pubblica.
Io ho visto video anche stranieri in cui ci sono degli episodi e degli accadimenti assurdi.
La museruola e il guinzaglio sono molto più accettati rispetto a quello che, cioè, sono obbligatori, insomma. Invece solo in Italia la museruola può essere un optional, decide il padrone del cane al momento giusto.
Noi viviamo in un paese in cui non c'è un rigore, appena vengono proposte delle regole, è proprio una mentalità italiana, quella di andare sempre contro tutto, e siamo in un paese in cui in realtà delle leggi ci sono, basterebbe applicarle. E tu, Priscilla, prima hai detto, per dire, cioè, siamo disuniti, no? Ma in realtà, se noi andiamo a vedere le leggi e le norme che sono presenti sul territorio nazionale, sono in linea con quello che sto dicendo io, cioè io non sto dicendo niente di strano.
Beh,
o di assurdo.
La museruola non è obbligatoria.
La museruola è obbligatoria nel momento in cui un cane è potenzialmente pericoloso per terzi. Poi la gente non la mette e nessuno vigila su questo. Il discorso è che noi, io e tutti i miei colleghi che andiamo nella direzione della legge, in realtà siamo uniti su questo. Poi uno può avere delle visioni su una roba, delle visioni sull'altra, e va bene.
No, però l'ordinanza Martini dice che è vero che c'è il proprietario che decide se la situazione è pericolosa o meno. E questa è la cosa assurda. Cioè, lui dice quando c'è un pericolo potenziale verso terzi, bisogna mettere la museruola. In realtà non c'è nessuna legge che specifica il pericolo potenziale verso terzi. Dice che questo pericolo potenziale lo valuta il proprietario.
Allora, viene espresso che il proprietario è responsabile del controllo della conduzione del cane, quindi è responsabile delle conseguenze che rispetto ai comportamenti che vengono posti in essere dall'animale. Nel momento in cui un cane è un potenziale pericolo per terzi, il proprietario è obbligato ad utilizzare la museruola. Il potenziale pericolo per terzi, chi lo dovrebbe... Il proprietario in quel caso dovrebbe avere la coscienza di comprendere che fondamentalmente se il cane non ha già fatto qualcosa, quindi non è già stato segnalato all'ASL, non c'è stata tutta quella trafila lì, ad un certo punto il proprietario dovrebbe essere una persona talmente cosciente da dire ok, il mio cane potrebbe mordere dei cani, potrebbe mordere le persone, li metto la museruola e dovrebbe essere obbligato a farlo. Il problema qual è? Che tutta questa coscienza io non la rilevo nella gente e addirittura se uno va in giro con il cane con la museruola non ha a che fare con gente che arriva e ti dice finalmente una persona responsabile, bravo, complimenti. Non stai mandando il cane in canile, non stai abbandonando il tuo cane, stai cercando di tenerlo, stai cercando di tutelare gli altri, stai cercando di tutelare il tuo cane, perché ricordiamoci che poi il cane diventa la prima vittima delle sue stesse aggressioni, perché dopo che il cane aggredisce, prima siamo tutti buoni, poi il cane viene preso, buttato in un box dal quale non esce più.
Quindi sei d'accordo con me che questa legge è inutile perché non c'è una valutazione comportamentale del cane obbligatoria e la formazione del proprietario non c'è?
Secondo me non è inutile, secondo me dovrebbe...
Alla grado così, perché nessuno vigila sul proprietario se veramente ha una coscienza o no, un buon senso, sì. Se veramente è consapevole del pericolo che poi lui stesso si mette in casa, anche perché ci sono... fatti di cronaca che parlano di aggressione agli stessi proprietari, anche di bambini non nati morti. Quindi c'è anche una cultura, un'idea su, appunto, come dicevi tu, no? Il cane viene venerato e non si vuole accettare il fatto che il cane potrebbe essere un pericolo.
Arriviamo anche da tutta un'informazione pubblica, da cartoni animati, film, serie TV, fumetti, in cui il cane viene sempre rappresentato come un santo, il cane parla, il cane percepisce le cose come noi. Quindi siamo arrivati ad un'umanizzazione del cane che ha portato poi a tutto questo. E c'è gente che continua a marciarci sopra. Perché ne ha convenienza? Fondamentalmente, se un veterinario dicesse ci sono dei cani aggressivi, esistono, arriverebbe 100.000 persone che dicono no, ma tu sei cattivo, tu odi gli animali. Uno ha a che fare in questo settore con una serie di malati psichiatrici, perché questo sono, e noi come esseri umani nel nostro bagaglio esperienziale mettiamo anche quello che abbiamo visto, a volte cose non vere, quindi diventa parte del bagaglio esperienziale il film della Walt Disney, la serie televisiva e la pubblicità. C'è tutta una diffusione di informazioni assurde. Anche i cani hanno salvato quella persona che era dispersa. I cani l'hanno salvato grazie all'addestramento, non perché volevano andare a salvare. C'è un collegamento, c'è stato un lavoro che ha fatto sì che questo cane potesse operare per andare a salvare una persona. Non è che lui è un santo che si è alzato la mattina e voleva salvare la persona. Io spero che gli addetti ai lavori, tutte le persone che fanno informazione, si assumano la responsabilità di quello che dicono e di quello che fanno vedere. Se io convinco una persona del fatto che la museruola non va usata e il guinzaglio non va usato, potrei generare la morte di un bambino, la morte di una persona, la morte di un cane, il fatto che questo cane poi verrà tenuto in un box per tutta la vita. Quindi io devo essere responsabile, non posso diffondere informazioni false e non posso continuare a dire cazzate e eresie perché so che nel mio paese non c'è una conseguenza. Non posso esortare la gente a lasciare i cani liberi in mezzo alla strada. E io queste cose le vedo tutti i giorni, invece Tommaso Castellano è un coglione, tutti quelli che dicono così, un coglione non amano gli animali. No, io amo i cani, infatti nessun cane dei nostri è mai finito in canile, guarda caso. E il mio cane vive con me e non è andato a finire in canile, guarda caso.
Tommaso, io ho letto l'ordinanza Martini e ho visto che praticamente persone con precedenti penali non possono avere cani morsicatori. Cani morsicatori significa cani che hanno già aggredito.
Sì.
Però qualunque persona con precedenti penali, con altre problematiche, anche da un punto di vista magari psichiatrico, domani può alzarsi e prendersi un cane e questo cane gli viene tolto solo dopo che ha ucciso una persona o aggredito una persona. Quindi mi sono chiesta, ma questo sistema che logica ha?
Non ha nessun senso e io sono d'accordo. Tu pensa che l'uomo che ha bruciato il cane a Palermo, in mezzo alla strada, con testimoni oculari che hanno visto tutto, il fatto è stato archiviato, quella persona si potrebbe alzare domani mattina a comprare 7-8 cani e in Italia lo può effettivamente fare. Quindi c'è un problema forte e nulla viene fatto rispettare e tutto è insensato. Io, come sapete, avevo aperto un'associazione che si chiamava TIPAM, Tutela e Incolumità Pubblica Animali Malgestiti. Appena l'ho aperta, sono andato su Rete4 e mi sono venuti addosso tutti. Speravo di avere contatti con i parenti delle vittime, che non ho avuto in quel periodo. Purtroppo ci siamo sentiti solo nell'ultimo periodo. E sono arrivato a decidere di chiuderla addirittura a settembre perché mi sembrava impossibile voler combattere ancora contro questo sistema assurdo. Abbiamo stilato adesso dei punti per integrare quella che è la nostra proposta, perché noi usciremo da questo podcast, da questo incontro, con la volontà non solo di parlare, di chiacchierare, di assorbire il dolore per quello che è successo, ma vogliamo uscirne con una proposta pratica e con la volontà di far sì che il sacrificio di Paolo sia effettivamente un punto per ripartire per tutta la cinofilia e che possa dare la possibilità a cani e a persone di essere salvati. Vorrei che fossi tu, Priscilla, a spiegare un po' quali sono i punti dai quali vogliamo partire, e poi io do una spiegazione per tutte le persone che ci stanno ascoltando.
Innanzitutto si chiama Protocollo Paolo Pasqualini, in onore di mio fratello. E il primo punto è un'assicurazione obbligatoria con un fondo vittime obbligatorio che deve essere istituito, così come c'è un fondo vittime per appunto le vittime della strada.
Questo aspetto è molto importante perché qui parliamo di un'assicurazione responsabilità civile che in questo momento nel nostro paese non è obbligatoria. Questo cosa comporta? Io sto camminando in giro per strada, arriva un mastino tibetano, mi dilania una gamba, il proprietario è un nullatenente, io non percepirò mezzo euro, dovrò affrontare spese legali, dovrò affrontare anni di cure, terapie, non avrò più la mia gamba, nessuno mi dovrà dare un euro. Noi pensiamo che il punto di partenza principale per affrontare questo tema sia l'assicurazione responsabilità civile.
Sì, io mi voglio fare portavoce anche delle altre vittime di aggressione, perché in questo periodo ho raccolto molte testimonianze. Ho raccolto testimonianze di mamme che hanno dovuto lasciare il proprio lavoro e badare ai loro figli aggrediti da cani e non percepire nemmeno un euro di risarcimento perché le persone erano nullatenenti e questi cani non erano assicurati. Di padri di famiglia che erano gli unici a portare magari uno stipendio a casa, che si sono ritrovati mutilati, senza braccia e che non possono più lavorare. Almeno una tranquillità economica per queste persone è necessaria, è dovuta. Il secondo punto è un'assicurazione sanitaria obbligatoria per gli animali.
Allora, partiamo da un presupposto. Oggi in Italia non è obbligatorio che un cane venga assicurato e esistono delle assicurazioni che ci offrono la possibilità di curare i nostri animali un po' misere nella maggior parte dei casi. Il nostro obiettivo non è solo quello di tutelare le vittime di aggressione, che a volte sono esseri umani e altre volte cani, ma è quello di far sì anche che il numero dei cani che in questo momento si trovano in canile si abbassi notevolmente nei prossimi 15 anni. Per questo motivo, siccome sappiamo che molte persone che non hanno capacità economiche arrivano ad abbandonare il proprio cane proprio a seguito magari di, faccio un esempio, una rottura di un crociato che prevede magari un'operazione che ha un costo di 6.000 euro, molte persone tendono ad abbandonare il cane. L'assicurazione sanitaria obbligatoria ci dà la possibilità di dire, ok, tu vuoi un cane, sappi che hai responsabilità civile e sappi che hai assicurazione sanitaria obbligatoria. Dovrai spendere 500 euro l'anno, 600 euro l'anno, 50 euro al mese. Se non li hai, figlio mio, il cane non lo prendi. Così come se non hai soldi per pagare l'assicurazione della macchina, la macchina non la puoi portare in giro. Dobbiamo affrontare il problema come un'emergenza nazionale e dobbiamo partire anche da questo punto che secondo me è assolutamente fondamentale per garantire veramente il benessere dei nostri amici a quattro zampe.
Volevo dire che ho letto anche la proposta di legge della Regione Lombardia dove viene istituito questo obbligo di assicurazione per responsabilità civile, ma non viene istituito un massimale obbligatorio. E questo è molto importante perché ci sono polizze e polizze e alcune volte i massimali sono veramente ridicoli rispetto al danno che potrebbe essere cagionato da questi cani.
Certo, cioè, un cane può fare un danno anche di 2 milioni di euro. Quindi, infatti, il massimale che noi andremo ad inserire, proponiamo di inserire all'interno dell'assicurazione di responsabilità civile è un massimale pari a quello che viene utilizzato in Svizzera, ovvero 3 milioni di euro.
Il terzo punto, abbiamo parlato appunto di razze impegnative per le quali servono maggiori, diciamo, attenzioni. Abbiamo detto che non dipende dalla razza, però che potenzialmente alcune razze potrebbero fare comunque dei danni molto più ingenti rispetto ad altre.
Sì, infatti nel nostro protocollo Paolo Pasqualini noi vogliamo proporre la creazione di una lista di cani impegnativi che possano essere adottati solo se si hanno determinati tipi di requisiti. Se sei una persona che fa fatica ad ambulare, ha uno stile di vita un po' particolare, ovviamente determinate tipologie di cani difficilmente potrai arrivare a prenderle. In secondo luogo, un'altra delle cause maggiori degli abbandoni è la superficialità con la quale viene adottato un cane. Pensiamo che solo nel periodo natalizio 2/3 dei cani che vengono regalati va a finire in canile. Quindi prendere un cane deve essere una scelta assolutamente ponderata. Per questo motivo vorremmo mettere anche una soglia minima di età per adottare i cani impegnativi. Un ragazzo di 18 anni oggi si può alzare una mattina, può andare in un allevamento, prendere tre Amstaff. Questa cosa non deve essere assolutamente più possibile. Per questo proponiamo che la soglia minima sia 25 anni. 25 anni sono diversi dai 18, un cane vive anche 15 anni, 16 anni, e un ragazzo di 18 anni non può prevedere cosa succederà nella sua vita a 27, 28, 30 anni. Quindi cerchiamo anche in questo modo di tutelare un po' i cani e le persone.
Il quarto punto, dicevi appunto che questi cani vengono regalati. Questo è un punto molto importante proprio perché per noi è importante mettere un divieto per quanto riguarda gli allevamenti abusivi o amatoriali.
E anche tutte le cucciolate casalinghe. In Italia oggi abbiamo un numero considerevole di cani che aumenta ogni anno nei nostri canili, appunto perché sono meno le adozioni rispetto ai cani che nascono e continuano a nascere. Quindi la nostra proposta è quella di eliminare gli allevamenti amatoriali, renderli quindi illegali, ed eliminare la possibilità da parte dei privati di fare cucciolate casalinghe fatte senza senso. E la maggior parte dei cani che arrivano poi ad aggredire arrivano proprio da queste cucciolate che vengono selezionate totalmente a caso.
Io vorrei sottolineare un altro aspetto, cioè del fatto che appunto questi canili sono pieni di cani, no? E questi canili sono finanziati dallo Stato. Se tutti questi soldi fossero spesi per una giusta prevenzione, appunto il risultato sarebbe che si andrebbe a rispettare la vita di questi cani, non avremmo canili pieni, le persone sarebbero libere di farsi una passeggiata senza essere aggrediti.
In Italia pensate che si spendono ogni anno 1,7 miliardi che girano intorno al sistema canile, perché il canile in Italia è un vero e proprio sistema economico nel quale ci sono tante mosche bianche che lavorano effettivamente per il bene dei cani, ma all'interno del quale ci sono tanti personaggi che si sono introdotti per un ritorno totalmente e solo economico. Persone alle quali dei cani non frega nulla.
Il quinto punto è pene più severe, che possano funzionare effettivamente come deterrente.
Sì, oggi come oggi in Italia ognuno lascia il cane libero, nella maggior parte dei casi andiamo incontro solo ed esclusivamente a delle pene pecuniarie che si aggirano intorno ai 50 euro. Precedentemente lasciare un cane libero veniva ritenuto un reato e veniva commisurata una pena di 250 euro. È un reato che è stato depenalizzato, quindi va incontro a questa pena pecuniaria che non risulta essere un deterrente, anche perché nella maggior parte dei casi, se un vigile o un pubblico ufficiale vede una persona che lascia il cane libero, la multa non gliela fa. Nel nostro protocollo Paolo Pasqualini, quello che noi proponiamo è di inasprire le pene, quindi far sì che le pene pecuniarie siano notevolmente più alte in modo da creare un deterrente e far sì che le persone non siano più così negligenti e superficiali, fino ad arrivare alla terza volta al sequestro dell'animale. Se tu lasci il cane in giro libero, stai rischiando di creare una strage. Il tuo cane è buono? Affari tuoi. Siamo contenti che il tuo cane è buono, ti facciamo un applauso, ma sappi che il tuo cane buono potrebbe comunque, in preda a uno spavento perché sente un rumore, beh, prendere, scappare, decidere di andare in mezzo alla strada. Lì potrebbe passare un ragazzo in motorino, una persona in moto, uno in macchina che si potrebbe spaventare e potrebbe rischiare di ammazzarsi. Quindi, al di là di tutto, il tuo cane è buono, ti facciamo un applauso, tienilo a guinzaglio.
Il sesto punto è la nomina di un tutore.
Allora, abbiamo pensato di creare la nomina di un tutore perché moltissimi cani vengono abbandonati a seguito del decesso, di un infortunio, di un cambiamento di vita da parte del proprietario. Un proprietario magari deve affrontare delle cure per 2 o 3 mesi e non sa chi lasciare il cane. Nel momento in cui decidi di andare ad adottare un cane, devi necessariamente nominare un tutore, in modo che nel momento in cui ti dovesse capitare qualcosa, il cane verrà immediatamente dato in affidamento alla persona designata. E questo, secondo il nostro punto di vista, sarebbe un grossissimo passo in avanti perché ci darebbe la possibilità di far sì che cani che altrimenti andrebbero a finire in un box troverebbero immediatamente un collocamento. E questo credo che sia assolutamente necessario.
Sì, io ho sentito parlare di un cane per ciechi che è morto il proprietario e i familiari lo hanno riportato al canile.
E
Assurdo.
questo non deve più succedere.
No.
Infine, io mi sento di, diciamo, sposare forse il tuo pensiero, il tuo modo di, cioè, l'utilizzo del collare a scorrimento. Ho sentito di molti veterinari comportamentalisti che sono contro l'utilizzo di questo collare a scorrimento, proprio perché potrebbe causare danni alla trachea, di questi cani. Però mi hai fatto vedere diversi lavori, mi hai fatto vedere che in realtà non è così. E io credo che bisogna prendere una posizione, bisogna utilizzare questi presidi di sicurezza. È come quando andiamo in macchina, ci mettiamo la cintura, anche un airbag potrebbe paradossalmente rompere il setto nasale a una persona, però potrebbe salvargli la vita. Anche un medicinale viene immesso nel mercato e poi si scopre dopo anni che magari in un caso su 1 milione potrebbe dare un determinato effetto collaterale. Lo si scopre e si migliora. Però se non iniziamo a fare qualcosa non cambierà mai nulla.
Per questo motivo il nostro settimo punto è l'abolizione di tutte le ordinanze contro il collare a scorrimento che sono presenti in alcuni comuni del territorio nazionale. Il collare a scorrimento è stato un problema per la medicina comportamentale in Italia, è un problema per tutti gli educatori cinofili, perché il collare a scorrimento è uno strumento sul quale queste persone non hanno modo di guadagnare e la campagna che viene portata avanti dal 1997 contro il collare a scorrimento, non si è basata mai su dei dati oggettivi su dei fatti accaduti realmente. Io ho lavorato con circa 10.000 cani in questi 5-6 anni e ho sempre utilizzato il collare a scorrimento. Nessuno, al di là di quello che dice l'cliente, nessuno ha mai riportato nessun danno. Il mio bulldog inglese utilizza il collare a scorrimento, Cesare utilizza il collare a scorrimento, Phoenix utilizza il collare a scorrimento, tutti i cani che abbiamo da noi utilizzano o hanno utilizzato il collare a scorrimento. Nessuno ha mai riportato un danno. Tutto quello che è stato detto solo ed esclusivamente per finalità economiche. Nessuno ha mai portato una lastra, nessuno ha mai portato una TAC, nessuno ha mai portato una risonanza magnetica, nessuno ha mai portato una foto, nessuno ha mai portato un video. Se queste persone hanno voglia di continuare a dire determinate cose, cominciano a dimostrarle. Noi abbiamo 2.250 clienti presso la nostra struttura. Se loro vogliono assumersi la responsabilità di quello che hanno loro affermato, andiamo a fare una lastra a tutti i cani presenti a Scuola per Cani. E a seguito di quello andiamo a rilevare se effettivamente è stato mai recato danno alla trachea di uno dei cani presenti. Questa è una linea intelligente, ma quando ho proposto di fare ciò, nessuno mi ha mai detto sì, chissà come mai.
Infatti è questo, no? Cioè, un tavolo di esperti in cui ci si confronta, si trova una soluzione, si può migliorare magari col presidio di sicurezza, però qui bisogna iniziare. E le persone che parlano senza mostrare una risonanza magnetica, senza una TAC, uccidono ancora mio fratello, uccidono tutte le altre persone che sono morte dopo mio fratello, prima mio fratello. Quindi basta.
Nel settimo punto, quindi, la nostra proposta sarebbe quella di obbligare tutte le persone che hanno un cane inserito all'interno della lista cani impegnativi un collare a scorrimento. Vuoi usare la pettorina? Usalo, ma il cane deve comunque indossare un collare a scorrimento che ci dia la possibilità di staccarlo in caso il cane vada a prendere una persona o un altro animale. E successivamente che sia obbligatorio per ognuno di questi cani utilizzare la museruola all'interno di tutti i luoghi pubblici.
E poi è anche importante che questi cani abbiano degli spazi dove si possono ricreare. E quindi abbiamo anche istituito l'obbligo di arie per cani che ovviamente devono essere grandi e in numero sufficiente a seconda dei cani presenti in quel comune.
Giustissimo, infatti il nostro pensiero è che se io ho 10.000 cani in un comune, non posso avere tre aree cani e anche la struttura delle aree cani dovrà essere commisurata alle reali caratteristiche dei cani che abbiamo presenti nel territorio. Nell'ordinanza che abbiamo visto fare dal sindaco, relativa al perimetro della recinzione dalla quale sono scappati tre cani, viene richiesto che la recinzione sia alta almeno 2 metri. Non riesco e non sono mai riuscito a capire come sia possibile che ci siano delle aree cani con dei perimetri, con delle recinzioni alte 1 metro, 1,10 m. Quindi tutto deve essere fatto con la testa. Noi abbiamo già fatto un progetto con dei geometri per far sì che in una determinata area sia possibile costruire il maggior numero di aree cani. I cani, quando devono correre, non hanno bisogno di spazi larghi, ma spazi lunghi dove ovviamente possono andarsi a sfogare. Quindi in questo modo abbiamo anche previsto come andare a creare più aree cani per tutti quei cani che magari non possono stare in presenza di altri cani perché non vanno d'accordo. Quindi questo è il nostro ottavo punto. Ora andiamo al nono.
Il nono punto, diciamo che io, in quanto medico, se mi trovo di fronte ad un reato, d'ufficio, devo fare una denuncia. Mi posso trovare di fronte ad una persona che ha subito una violenza, un minore, e devo fare una denuncia. Ugualmente anche un veterinario dovrebbe denunciare un'eventuale aggressione o, diciamo, se denota dei segni di aggressività di quel cane, dovrebbe denunciarlo. E quindi per questo abbiamo istituito l'obbligo di un deposito di DNA del cane, in maniera tale che in caso di aggressione il cane possa essere, diciamo, identificato e anche un codice fiscale e che il veterinario venga riconosciuto come pubblico ufficiale, o perlomeno già lo è in realtà, però come una persona che ha la responsabilità morale, direi, non solo penale, di denunciare tutte queste avvisaglie di aggressività che il cane può dare.
Allora, le prime persone che tendenzialmente vanno a verificare i comportamenti dei cani sono i veterinari e molto spesso tutto ciò non viene assolutamente denunciato. Attraverso la creazione di un codice fiscale, il veterinario diventa responsabile, diventa a tutti gli effetti un pubblico ufficiale che può andare ad inserire all'interno di questo codice fiscale un fatto avvenuto. Quindi io ho avuto a che fare con il cane Rex nel 12 settembre del 2007. Questo cane ha cominciato a manifestare aggressività. Questo crea una storicità e ci dà la possibilità di comprendere realmente se ci sono state delle avvisaglie che potranno poi arrivare a delle risposte ancora più aggressive e a volte drammatiche.
Beh, però scusa, se prevenire è meglio che curare, allora un veterinario fa una, insomma, dice appunto che quel cane ha dato segni di aggressività, poi resta ferma lì la cosa.
Se ci sono una serie di aggressioni, di manifestazioni di aggressività, ovviamente il tutto dovrà essere trattato dall'ASL competente.
Ah, quindi è automaticamente trasmessa all'ASL competente, ma questo non mi era chiaro.
Io ho un codice fiscale, vedo, io vigile, io pubblico ufficiale, vedo effettivamente che il cane manifesta aggressività e ha fatto determinate cose. Attraverso la storicità che è stata creata all'interno di questo documento, ho la possibilità di comprendere che non è la prima volta che accade e che in realtà queste cose sono avvenute in tanti altri casi. L'educatore cinofilo, l'addestratore, il toelettatore, molto spesso sono le prime persone che possono realmente verificare cosa è accaduto. Un vigile, se vede che il cane manifesta aggressività, può andare ad integrare all'interno di questo codice fiscale il tipo di comportamento che è stato posto in essere dall'animale. Quindi se io ASL verifico che il cane in 7 casi ha manifestato aggressività, posso cominciare ad utilizzare delle precauzioni e posso imporre a quel dato proprietario di utilizzare la museruola in uscita in stato permanente. Posso cominciare a creare delle contromisure e so effettivamente che ho un punto di domanda che sta camminando per le strade del mio comune.
Poi ricordiamo un'altra falla del sistema, cioè il fatto che ad oggi c'è una lista di cani morsicatori, ma è regionale.
Questo ci darebbe la possibilità effettivamente di avere un database statale e non più solo regionale, quindi informerebbe lo Stato di tutti i casi di potenziale pericolo che sono presenti sul territorio.
Sì, anche perché noi non sappiamo che cosa combattere, non sappiamo il numero di queste aggressioni, non sappiamo dove avvengono, non sappiamo se avvengono dentro casa, fuori, qual è, quindi non sappiamo neanche bene dove bisogna di più agire, magari, no?
Il decimo punto è l'istituzione a scuola della materia educazione cinocivica. E questo mi sembra doveroso, visto che in Italia una famiglia sì e una famiglia no possiede un cane, e quindi i bambini sanno, cioè, devono imparare anche loro a trattare i cani.
L'istituzione della materia educazione cinocivica, secondo me, è un punto centrale e spero che il nostro paese ci appoggi in questo perché se vogliamo effettivamente cambiare le cose dobbiamo partire da educare tutte le nuove generazioni, da fargli capire cosa è un cane, come ci si approccia, quali sono i segnali comunicativi che ci manda. E tutto questo molto spesso per le persone è assolutamente non interpretabile. Dobbiamo spiegare perché un cane arriva ad aggredire, quali sono le razze. Se vogliamo cambiare le cose, dobbiamo partire dalla cultura e far sì che l'ignoranza non sia più presente, perché io penso che fondamentalmente alla base di tutti questi accadimenti e della proliferazione di rescue canili sul territorio nazionale ci sia veramente superficialità, negligenza, ma soprattutto tanta, tanta ignoranza. E l'ignoranza si combatte con la cultura. Ora abbiamo finito un po' di raccontare quello che è il protocollo Paolo Pasqualini che abbiamo pensato. Vi ringrazio per essere stati con me nella stesura di questo protocollo. Sono con voi, non vi abbandonerò. Vorrei che adesso terminassimo raccontando un po' chi era Paolo, per rendergli onore, perché non abbiamo perso una vittima, ma Paolo era una persona che avrebbe avuto un futuro, avrebbe avuto la possibilità di vivere una vita che è stata spezzata per colpa dell'ignoranza, della superficialità e della negligenza di qualcuno. Terminiamo con il vostro ricordo e con dei vostri pensieri che ci possono far capire chi era Paolo.
Paolo era la dolcezza fatta persona, era una sorta di gigante, cioè fin da piccolo era sempre il più grande fra i suoi amici, ma era un po' come il gigante buono, no? Poi interveniva e salvava tutto il paese dal cattivo, e lui è sempre stato così, insomma. Infatti io penso, dico, ma come una persona così dolce, vittima di tanta aggressività.
Priscilla, tu hai qualche ricordo?
Ricordi tanti. Era un fratello, era quella persona che stava sempre sulle nuvole, che ne combinava sempre qualcuna e mi faceva ridere tanto. Era quella persona con cui andavo a parlare, quella persona che mi faceva arrabbiare tantissimo appena sbagliavo qualcosa. Era quella persona di cui io avevo ancora bisogno. L'ho dato per scontato, ho pensato che io, mio fratello, l'avrei avuto per più tempo. Mio fratello era una persona con dei valori, che rispettava la vita degli altri, cosa che queste persone non hanno fatto, i proprietari dei cani non hanno fatto, né prima, né durante, né dopo.
Io spero che chi ha avuto modo di vedere questo incontro possa in qualche modo mettersi una mano sulla coscienza e capire che un nostro atto, un nostro comportamento può distruggere la vita di altre persone, quindi dobbiamo sempre essere attenti e responsabili. I cani non sono un gioco, la vita delle persone non è un gioco. Spero che tutto questo, almeno questa volta, serva da insegnamento, e vorrei mandare un messaggio anche ai proprietari dei cani che si sono resi responsabili di questa aggressione, dicendo di mettersi una mano sulla coscienza e chiedere scusa a Simona e a Priscilla. Potete mandare una lettera, potete farlo in tanti modi, ma fate qualcosa, perché ogni giorno che passa in cui non cercate il perdono di queste donne è un giorno in cui voi state ferendo ulteriormente delle persone che già stanno combattendo con un dramma assoluto. Fatelo, siate uomini. Quindi siamo arrivati alla fine di questo incontro. All'interno di questo podcast abbiamo pensato di riempire tutto con degli oggetti che verranno lasciati da tutti i nostri ospiti, quindi so che voi avete portato un oggetto e volevo che mi spiegassi un po' che oggetto era e lo metteremo lì. Poi ci salutiamo.
Rido perché è un oggetto, diciamo, che mi ricorda mio fratello, che, come ho detto, mi faceva tanto ridere. Lui si occupava di fare la spesa in casa e un giorno mi ha chiesto: Priscilla, ti serve qualcosa? Vado a fare la spesa. Io ho fatto no, io ho fatto però se vai al centro commerciale puoi andare in parafarmacia a comprarmi una saponetta perché ho la dermatite. Mi fa: sì sì, va bene, va bene. Poi mi è venuto in mente che in realtà avevo bisogno anche del caffè ginseng, e quindi, come al mio solito, gli ho mandato un messaggio su WhatsApp e ho fatto una lista, ho scritto saponetta e a capo ho scritto ginseng. È andato in farmacia, ha chiesto al farmacista una saponetta al ginseng e poi mi ha chiamato, perché io sono quella strana in famiglia, intollerante al lattosio, che non mangia niente, con la dermatite, e mi fa: Pesci, la saponetta al ginseng non c'era, io te l'ho presa al profumo di Marsiglia, va bene? E io sono scoppiata a ridere. E io ho fatto: scusa, ma tu hai chiesto al farmacista una saponetta al ginseng? Ma sì, io ho fatto: ma il ginseng me lo devi prendere al supermercato. Un momento di silenzio, sbatte a ridere anche lui e dice: ma infatti il farmacista mi ha guardato strano. quindi gli ho portato la saponetta al ginseng che non esiste.
Abbiamo la saponetta al profumo di marsilio che ti aveva portato lì.
Sì.
Ok, dopo la mettiamo lì. Io vi saluto, vi ringrazio. So che non è stato facile.
Anche noi ringraziamo. È importantissimo per noi avere l'appoggio di un addestratore. È un qualcosa che riempie il cuore. Quindi grazie.
Io vi voglio abbracciare, voglio chiuderla così. Grazie.
Sì.
Grazie, mi dispiace tanto.
Grazie Priscilla.
Grazie a te.